È stato veramente interessante poter un poco ascoltare queste dissertazioni, da quelle più tecniche, legali, a quelle più psicologiche, su qualcosa che ci meraviglia sempre di più, cioè questa irrazionalità, questa dimensione esplosiva dell'inconscio, questa violenza che sta straripando e ci sono situazioni dove la stessa violenza ha già degli alibi, ci sono alibi religiosi alla violenza, c'è un integralismo religioso che l'accetta e la considera positiva e uccidere nel nome di X, Y o avere ucciso nel passato nel nome di Dio sicuramente dà quell'alibi perfetto come di spiritualizzare alcuni aspetti della personalità umana che forse non ci piacerebbe scoprire e soprattutto non ci piacerebbe sapere che fanno parte della natura di ogni uomo, lì dove poi magari le difese che noi strutturiamo, le difese dell'io, possono in qualche modo arginare questa violenza, questa aggressività che porta persino a uccidere sangue del proprio sangue, figli, genitori e io, diciamo, in realtà vengo da una scuola un po' di antipsichiatria, però il problema, ancora una volta, è che le soluzioni che spesso noi articoliamo sui vari piani, spesso sono peggiori dei mali. Ecco, la legge 180, per intenderci, doveva essere una legge che sicuramente avrebbe dovuto proteggere dalla, diciamo, repressione e emarginazione. Perché oltretutto serviva a un concetto importante per la nostra immaginazione, cioè l'idea che c'è un posto dove ci sono tutti i matti, come a dire, quindi fino a che c'è quel luogo noi non siamo sicuramente matti. E quindi il discorso ovviamente tante volte si evolve dal punto di vista della scienza, della morale, dell'etica, però non sempre poi le soluzioni. E come abbiamo visto anche nel caso di Benno, lui era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e quindi normalmente quando si procede a un'azione del genere si riconosce la pericolosità di un soggetto e si dovrebbe monitorare poi nel tempo perché in qualche modo, almeno qui in Italia, noi penso che lo facciamo, io sono un po' al di fuori del sistema istituzionale, però so che quando si viene sottoposti a un TSO, in qualche modo è come se poi si debba essere in qualche modo monitorati se si assume una terapia, se non si assume, no? Non so poi come vanno bene le cose, ecco, perché poi ci sono posti diversi, luoghi diversi. Ma quello che a me preme, diciamo, sottolineare in quanto anche psichiatra cristiano e in quanto persona che ha dovuto sottomettere la sua scienza umana anche a una dimensione superiore, nel senso che a un momento della mia vita ho dovuto scoprire di non essere Dio da una parte, e questa è stata una grande delusione perché avevo questa sensazione di poter spostare bene e male come una autocapacità e soprattutto di non poter essere in grado di dominare me stesso. Questa è stata un'altra scoperta incredibilmente brutta, ecco, perché ovviamente io credo che nella difficoltà che molti hanno di bleffare con se stesso, di recitare, di mettersi delle maschere, questo li mette in una posizione svantaggiata dove hanno bisogno di trovare delle soluzioni più profonde, più vere a quell'angoscia, a quella disperazione, a quella paura, a quel dolore che è latente. Cioè io incontro giornalmente delle persone che sono disperate latenti, quindi che vivono un dolore, sicuramente già figlio di storie familiari di certi tipi, figlio di un'eredità non nel senso genetico, ma di atmosfere psicologiche letali, dove le dimensioni importantissime dell'attaccamento alla madre e poi dalla madre al padre, cioè sono completamente deficitarie, sia perché magari sono latitanti le due figure, o peggio ancora sono presenti, ma presenti in maniera violenta, distruttiva. E quindi io credo che quello che stiamo vedendo un po' intorno, non voglio essere un profeta di sventura, ma è qualcosa che ci sta mostrando come dal punto di vista della irrazionale, cioè non c'è più un argine, non c'è più un freno. E anche se noi cerchiamo poi di contenere il tutto, noi psichiatri, cercando di incasellare il tutto, persino incasellando Dio o incasellando il demonio, diciamo, in delle sindrome particolari, in questo caso potremmo parlare di una sindrome dissociativa, un disturbo dissociativo dell'identità, non so, sono state fatte tante illazioni, si è parlato di una personalità narcisistica di Benno, si è parlato di una tendenza, di una personalità paranoide, si è parlato di un disturbo bipolare, ma si potrebbe anche parlare di questo disturbo dissociativo dell'identità che precedentemente veniva definito disturbo da identità multiple, cioè il fatto che una persona può in certi momenti, in maniera persino incosciente, con un'amnesia simmetrica, cioè vivere degli stati di coscienza alterata con delle personalità doppie, dove quello che in una personalità mostra in un certo modo, in un'altra personalità è diverso. Allora dovremmo poi capire il giudizio su quale personalità viene espressa e se il fatto poi di essere in uno stato di coscienza alterato è un motivo di imputabilità, perché se ci alimentiamo, io faccio questo esempio, di rabbia, di odio, di violenza, di narcisismo, di egoismo, anche io vi invito a guardare i principali film su Netflix, su altre, cioè dove diciamo la violenza è quasi stimolata come un modo, probabilmente per alcuni, per esorcizzare le proprie paure, dico lasciamo perdere tutti i meccanismi psicodinamici che ci stanno, però ovviamente noi siamo quello che mangiamo, diceva qualcuno, cioè diventiamo quello che mangiamo, e credo che nella nostra società, al di là di una parvenza di buonismo, cioè stiamo mangiando veramente del veleno incredibile. E a proposito di veleno, sicuramente in effetti anche gli anabolizzanti di cui si parlava e che in dosi massicce assumeva Benno, sicuramente sono un veleno per il cervello. Non solo producono atrofia dei testicoli, ma possono determinare un'accentuazione di tratti paranoidei nella personalità, instabilità nelle relazioni familiari e sviluppo di comportamenti estremamente seduttivi. Sappiamo che Benno proprio, insomma, era un rubacuori estremo, ecco. Quindi, come a dire, questa esaltazione di alcune aree della sua vita ovviamente si manifestava in varie maniere, con poi anche accentuare, l'anabolizzante può accentuare o slatentizzare persino un disturbo bipolare. Ma collegandomi ancora a qualcosa che ci sembra strano, che per me la domanda sarebbe intanto com'è che ci meravigliamo di questa violenza e non consideriamo altre violenze che sono più subdole, più sottili e che dovrebbero essere attenzionate, dicevo violenze di gruppo, violenze politiche, violenze, guerre sante, guerre mafiose, di faide, dove la violenza ha un significato sociologico, ha un senso, anche se sicuramente è da perseguire, violenze discriminatorie, la Shoah, eccetera, eccetera. Ma io dicevo, ma probabilmente noi partiamo da un concetto un po' erroneo, pensando che la natura umana è fondamentalmente buona. E questo invece è un concetto che credo nel cristianesimo in particolare è stato proprio smantellato, cioè anche la legge stessa, e qua parlo dei giuristi, nella mia comprensione del progetto di Dio non doveva essere uno strumento terapeutico, come a dire abbiamo la legge, le persone saranno in grado di uniformarsi a quella legge e così avremo una possibilità che la nostra libertà non vada a ledere la libertà degli altri, un principio bellissimo, solo che non sappiamo che in realtà la legge in una dimensione più grande, in una dinamica più grande, in realtà è come causa di trasgressione, cioè la legge eccita, diceva non lo psicoterapeuta, ma l'Apostolo Paolo, eccita la trasgressione, cioè dove ci viene detto non, è come se una parte di noi, anche se poi per paura del giudizio degli altri, per paura delle conseguenze si ferma, è come se si caricasse di una voglia, di un'aggressività, di una tendenza trasgressiva che poi in un modo o in un altro deve andare a determinare un danno. Ecco, oggi vanno molto sempre di più di moda, dico di moda tra virgolette, tutte le problematiche psicosomatiche, cioè queste cariche inespresse di rabbia, di non perdono, di mancanza di riconciliazione con i traumi del proprio passato, di vissuti veramente tremendi, di bullismo o di altro genere, sono in qualche modo, in alcune persone, diventano semplicemente disturbi psicosomatici, di stress cronico che può arrivare a distruggere il sistema autoimmune e creare malattie autoimmune di tutti i generi, e vanno per la maggiore. Negli ultimi tempi malattie varie, cioè in persone che non hanno dato diritto di residenza ai loro escrementi psicologici. Dicevo, è strano, diciamo, pensare che il dolore è una caratteristica profonda ed è collegato a una paura reale che ci portiamo dentro da quando nasciamo, persino dalla vita prenatale, proprio da questo passaggio, da una dimensione indistruttibile che è la dimensione spirituale, la dimensione della materia dove tutto è pericoloso, dove ci sono minacce di ogni tipo, e quindi questo dolore, questa solitudine che è un'angoscia di separazione, come se ci fosse un residuo ancestrale di un'armonia, è una ricerca di questa armonia, spesso invece diventa un serbatoio di distruttività. E così come, diciamo, si può attingere a energie positive, non è strano, e qua è strano che uno psichiatra forse vi parli del male. Se vi parlassi dello Spirito Santo, ci sono centinaia di milioni di carismatici nel mondo, persone che hanno fatto esperienza della terza persona della Trinità e della ispirazione di questa terza persona che dà e che potenzia aspetti positivi. Ma perché non pensare anche che ci può essere una sorta di influenza negativa, di forze demoniache, che sono, già solo a citarle, i miei amici psichiatrici mi considererebbero psicotico, ma io sono stato amico di padre Amort e spesso abbiamo fatto delle conferenze insieme, voi sapete, era un famoso esorcista, stava a Roma. Ma dicevo, il concetto è che noi abbiamo la presunzione di incamerare tutto, infatti anche nel disturbo dissociativo di identità si parla di una differenza di possesso e non possesso, cioè nel senso quando la persona sente di avere o di ospitare o di essere canale di un'energia che forse non ha evocato direttamente, anche se sembrerà strano, ma ci sono sempre di più e stanno sviluppandosi esponenzialmente gli adoratori di Satana. Dico, questo è un dato, non sto dicendo delle fesserie, è nella medio borghesia, non nel popolino. Quindi questa idea che il male in fondo sia più forte, che il male possa determinare un risultato più grande, forse ci è data, e ben è un'espressione forse di qualcuno che guarda nella società prevalere semplicemente il più forte, chi manipola, chi domina, e lui era un manipolatore, lui era sicuramente un falso per certi versi, ha cercato sicuramente di determinare il suo obiettivo, perché c'è una premeditazione, abbiamo detto, ma la cosa che colpisce di più, c'è una mancanza totale di rimorso, oltre che ci sono dei dati che non si collegano bene tra la personalità così remissiva, apparentemente dolce, e quella invece proprio del mostro. Ecco, però io vorrei dire, questo mostro è in agguato nella vita di ognuno di noi. E la legge, e vado verso un poco la conclusione di questo mio breve intervento, sempre quasi una predicazione, la legge nel progetto e nella comprensione che io ho avuto, cioè produce due risultati che sono entrambi distruttivi, perché uno è quello della trasgressione, cioè del diventare fuori legge, cioè io non accetto la legge. La legge non mi può imporre nulla e quindi sviluppo una vita basata più sull'eros e thanatos, diceva qualcuno. Quindi un istinto, una libido, che non è solamente una dimensione erotica, ma una dimensione che riguarda tanti altri aspetti, e soprattutto thanatos, cioè un istinto di morte, che poi, nella mia esperienza, è come se questa morte potrebbe essere morte a me, o morte a te, cioè nel senso quando dal dolore elaboriamo questo, questa dimensione in cui qualcuno deve pagare per il dolore, ci sono quelli autopunitivi, nella depressione ci sono molti meccanismi di colpevolizzazione, autocondanna, autopunizione, me la faccio pagare, ma ci sono anche quelli eteropunitivi, potremmo dire, cioè te la farò pagare. E quindi in questa premeditazione c'è una strategia del male, c'è una ispirazione nel male, dove realmente, magari se non la facciamo pagare a qualcuno, ne pagheranno le conseguenze i nostri apparati ormonali, neurovegetativi o immunologici, dicevo poco fa, o vivremo delle malattie strane come la fibromialgia, sindrome d'affaticamento cronico, che sempre di più, se poi andate a vedere nella terapia, si mette un antidepressivo. Quindi è ovvio che abbiamo bisogno di capire qui che la legge, nella progettualità di Dio, lo ripeto ancora e vado proprio al centro, doveva essere uno strumento diagnostico di questa natura umana, di questo cuore insanabilmente maligno, di questo cuore dal quale, dal di dentro, diceva Gesù, escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, frode, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza, eccetera, eccetera. Dico, questo non sta parlando dal cuore delle persone negative, ma dal cuore umano. Poi sta a noi sviluppare delle difese, o meglio ancora, scoprire che il cristianesimo, come è stata una mia esperienza, non è una verniciatura di religione, non è una normativa etico-religiosa. Questa potrebbe accentuare già tanti disturbi psichiatrici che sono collegati, come dicevo poc'anzi, a cercare di reprimere le proprie cariche esplosive, ma alla scoperta di una nuova identità, di una nuova nascita, di un cuore nuovo. E mi pare un poco che, appunto, Gesù, faccio un'altra sua citazione, in Marco 13, diceva: il fratello darà il fratello alla morte, parlo degli ultimi tempi, il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Cioè, sembra proprio una cosa incredibile, come già questa cosa fosse già profetizzata, cioè dove la potenza della rabbia, dell'aggressività, cioè non avrebbe avuto più confini. E quello che ci preoccupa, però, quello che mi preoccupa sempre di più, è il fatto che stiamo entrando in un relativismo etico. Dicevo, citavo poc'anzi nella breve discussione che abbiamo avuto prima di parlare, cioè Overton o altri studiosi hanno osservato che ci sono delle realtà della nostra vita che prima sono completamente impensabili. Ora, io non vorrei che questa cosa che è completamente, che ci fa veramente sconcertare rispetto a questa lì dove soprattutto scoprissimo che ci sono motivazioni per cui c'è un'imputazione, non motivazioni solamente di malattia mentale, lì poi, ripeto, c'è volontarietà nella carica di rabbia che ho acquisito. Certo, dico, se io mi carico di rabbia e poi a un certo punto in uno stato di coscienza alterato la esprimo, cioè è la patologia che me la fa esprimere o è la rabbia che ho incamerato che poi si può configurare o in meccanismi autodistruttivi o eterodistruttivi? Questo comunque è un interrogativo che non voglio darvi delle considerazioni, perché vado verso la conclusione velocemente, perché ho dei pazienti anche che mi aspettano in studio e che vivono veramente la disperazione e si sentono sempre più tirati al suicidio. È realmente incredibile come da psichiatri dovremmo, al di là del dare farmaci, capire che c'è bisogno di una rianimazione psico-spirituale, ecco, e capire che è importante che si ritrovi, e questo è il messaggio con cui voglio concludere, si ritrovi una dimensione di libertà interiore. Cioè, per me, ecco, scoprire Dio, dico, non scoprire una immagine di Dio, perché ci sono tante correnti anche della psicoterapia, fenomenologia, eccetera, eccetera, dove si dicono Dio sì è buono, però Dio è un prodotto della tua mente e bisogna avere un Dio, però poi non si ci crede realmente. Questo è il paradosso. Cioè, io voglio raccontare quest'ultima cosa per dirvi: quando ho avuto un'esperienza di conversione, mio padre è psichiatra, ateo, Cioè, quando gli ho detto: papà, cioè, ti devo dire una cosa incredibile, mi aveva visto distrutto, depresso, veramente senza tanti significati, eccetera, eccetera. Gli ho detto: papà, ti devo dire una cosa bellissima. Cioè, io ho fatto un'esperienza con Cristo, ho realizzato, ecco, che Cristo non è un'idea, non è una persona storica, ma veramente è quello che diceva di essere. Ho visto piangere mio padre, ma non stava piangendo di allegria, di commozione, ma stava piangendo perché aveva pensato che era entrato in un delirio, perché ovviamente e cominciava a dirmi: ma che significa? Io capisco che tu mi avessi detto: mi voglio fare sacerdote, ecco, strutture preformate che hanno una logica, ma che significa che Dio esiste al di là delle nostre razionalizzazioni o del modo con cui cerchiamo di comprenderlo e contenerlo? Però la buona notizia che voglio dare alla fine di questa, diciamo, dissertazione su un omicidio che ci fa tremare, ci parla di tempi sempre più pericolosi, dove è importante fare prevenzione, è importante ascoltare, dicevo, è importante favorire, essere mediatori familiari, promuovere la comunicazione, perché spesso ci sono dinamiche morbose, dinamiche patologiche di tutti i generi, rapporti che veramente andrebbero disinnescati. E io veramente faccio un appello ai sacerdoti, ai psicoterapeuti, anche agli psichiatri, però, che non danno solamente un farmaco e basta, di cercare di cogliere dietro il disagio, dietro il sintomo, non catalogare, non pensare che è un problema di dopamina, solo di serotonina, di adrenalina, o di pensare che andremo a trovare nell'amigdala o nel locus ceruleus tutte le risposte per i nostri problemi, ma di dare delle parole di speranza e soprattutto di ascoltare, perché credetemi, cioè, ormai nessuno vuole più ascoltare nessuno e la solitudine sta crescendo esponenzialmente. E io vi dico che Benno era una persona estremamente sola, indipendentemente da tutti i contatti, da tutte le donne, da tutto il narcisismo che favoriva più l'apparire che l'essere. Indipendentemente da tutto questo, era una persona sola e che forse non ha potuto mai comunicare il suo dolore, il suo disagio, la sua rabbia, la sua violenza, la sua veramente irrazionalità, e alla fine è stato concepito questo orrendo delitto. Io vi saluto, è stato un piacere avere contatto con questa associazione, vi voglio augurare di continuare a fare questi seminari, sono interessanti, sono stimolanti, e sarebbe bello anche poter fare dei dibattiti, non soltanto delle lezioni, e intervenire anche gli studenti. E così chiudo.